Noi insieme ai cristiani di Roma stiamo discutendo, cercando di collocarci in quella situazione, in quella storia, stiamo cercando di discutere circa lo stile cristiano. Ecco, siamo nell'ambito di questo tipo di considerazione, cioè su come i cristiani devono situarsi come cristiani nella propria società, nella propria città. E riguardo a questo problema, a Roma era sorta una contrapposizione, come poi succede quasi sempre. C'era una discussione che contrapponeva gli uni gli altri nella comunità di Roma, che era divisa da due sensibilità, da due modi di sentire questo problema. E queste sensibilità si esprimono proprio riguardo al cibo, alla maniera di mangiare, e riguardo al calendario, il senso della festa, il senso delle vacanze, il senso della domenica, appunto. Cosa succedeva? Succedeva che alcuni cristiani, alcuni della comunità, soprattutto di origine greco-romana, che quindi non avevano fatto l'esperienza del giudaismo, alcuni cristiani mangiavano di tutto, cioè mangiavano quello che mangiavano i loro amici, seguendo gli usi e costumi del loro ambiente. Per cui le regole tipicamente giudaiche, che invece distinguevano i cibi puri dai cibi impuri, non bisognava mangiare coi pagani e non bisognava mangiare come i pagani, no. Cioè, questo era il tema dei cibi puri e impuri. E se andavano al mercato dovevano lavarsi le mani, ricordate, il Vangelo parla di queste cose. Per alcuni di questi cristiani dicono, ste robe lì non contano più nel cristianesimo, non sono aspetti decisivi della fede cristiana, la quale, abbiamo visto abbondantemente, è fiducia in Gesù, il quale ci apre un modo di vivere da uomini, che è un uomo, è una vita libera, appunto, no? È una maniera bella di essere uomini, che non è legata a ste regoline religiose. E anche rispetto alle feste, al sabato e ai giorni sacri, questi cristiani si sentono liberi. E questo comportava il fatto che sembrava che questi cristiani non prendessero sul serio i riti e le regole, no? I riti e le regole che da due secoli avevano mantenuto il giudaismo nella sua identità. Cioè, i giudei che vivevano a Roma erano una comunità giudaica, grazie a che cosa? Grazie a questi usi, a queste pratiche. Poi se questi romani buttano all'aria queste pratiche, è chiaro che non si riesce più a difendere l'identità giudaica di fronte ai pagani. Quindi questi cristiani, che sentirete nel testo, Paolo chiama i forti, perché si liberano da alcuni retaggi che separano la religione dal mettersi dentro nei giochi umani della storia, i deboli appunto, no? Questi cristiani vogliono liberare la vita cristiana dalle pratiche giudaiche e da tutto ciò che potrebbe separare i cristiani dalla società che li circonda. Questa è la posta in gioco. Cioè, il cristianesimo è un convento che vive a parte, o il cristianesimo ci fa partecipare a fondo alle questioni dell'uomo, della città in cui si vive? Questa era la questione. Al contrario, l'altro gruppo, i deboli, virgolette, sempre virgolette, vedremo poi, l'altro gruppo dà molta importanza invece a queste regole alimentari, alle astinenze in particolare alimentari. Infatti queste persone, sentiremo, mangiano solo legumi, sono vegetariani. Non tanto per come ci poniamo noi il problema, perché la carne fa venire il tumore, per questioni di salute, ma per questioni religiose. Adesso capiremo perché. Sono vegetariani perché temono, mangiando la carne, di contaminarsi con gli idoli. Adesso vi spiego con due battute perché c'era questo pericolo? Bisogna capire il contesto socioculturale, le pratiche civili di questa società, no? A quei tempi, ma come era un po' ai tempi dei nostri nonni, la carne non era una cosa che si mangiava tutti i giorni. La carne era un piatto di lusso che si mangiava in genere nelle feste, nelle grandi occasioni, non solo perché era cara, ma perché la possibilità di acquistarla era eccezionale. Non c'erano, per intenderci, le macellerie. Non apparteneva appunto la macellazione, il giro delle carni al commercio. La macellazione delle bestie era una questione religiosa, era un atto religioso compiuto dai sacerdoti. E la carne, quindi poi quella poca carne che si poteva comperare, veniva generalmente dai sacrifici. Questo faceva sì, per esempio, che le feste, era una società molto religiosa, la società pagana, è ovvio, no? Credo che lo sappiamo. Ogni festa, che fosse familiare, che fosse di associazioni, che fosse una festa civica o militare, ogni festa era organizzata per lo più nel recinto del Tempio. I ritrovi e le feste erano organizzati nel recinto del Tempio, avevano un aspetto religioso. E succedeva questo, che sull'altare, si chiama così, ecco perché noi lo chiamiamo piuttosto tavolo, perché l'altare indica esplicitamente l'idea del sacrificio. Sull'altare l'animale veniva sacrificato dai sacerdoti, che prendevano la parte più ghiotta, più saporita, i grassi, le viscere, che venivano bruciati per la divinità, il cui profumo andava alla divinità, no? Poi i preti, i sacerdoti si riservavano la parte riservata appunto agli operatori del culto, il resto veniva mangiato sul posto in genere dalle persone che partecipavano alla festa. Quello che avanzava andava sul mercato, per cui quando tu andavi a comprare la carne sul mercato quasi sempre si trattava di carne consacrata agli idoli, di carne legate alla vittima sacrificale. E allora si capiscono, penso si possa incominciare a capire, quali erano i problemi che queste pratiche ponevano ai cristiani. Perché se tu mangi di quella carne c'è il pericolo di dire che allora tu partecipi al sacrificio agli idoli. Fai un atto di idolatria, hai capito? Oltre al tuo Dio ce ne sono altri di cui mangi le carni. E dall'altra parte però non partecipare a questi banchetti voleva dire fare come cristiani una scelta di marginalità, anzi di polemica con la religione della città. Voleva dire essere le persone che portavano iella, perché attiravano la collera delle divinità sulla collettività. Quale doveva essere l'atteggiamento del cristiano? Beh, i forti ragionavano così. Dice, ma tanto noi sappiamo che c'è un Dio solo. Che problema è? Quelle cosiddette divinità, gli altri dei, sono cose costruite dagli uomini. E quindi gli idolotiti, cioè le carni consacrate agli idoli, non sono altro che carne ordinaria, ma se ti piace mangiala, è un alimento. Se serve a stare con gli amici, partecipa. Che questione c'è con Dio, con la carne consacrata? Gli idoli sono niente, appunto, no? Il cristiano, vedete, il cristiano è libero, così ragionavano questi, è libero da paure sacrali. Non c'è nel mondo qualcosa che è sacro e qualcosa che è profano, qualcosa che non puoi toccare perché è di Dio e qualcosa che l'uomo può... No, tutto è umano. Il problema non è la sacralità di qualcosa, il problema è l'umanità, è la santità, è comportarsi da uomini come figli di Dio, non è appunto che c'è qualcosa di sacro. Altri che sono problemi di fondo della religione e dell'uomo. Allora il cristiano è libero da paure sacrali, e se ci sono dei cristiani deboli che si scandalizzano, devono crescere, bisogna aiutarli a crescere, devono imparare che Cristo ci rende liberi da ste cose qui. Al limite ci si può anche chiedere se questi sono cristiani. L'idea sacrale non è cristiana. Ci si può chiedere se sono cristiane queste persone che hanno paura di tutto, vivono come se il Vangelo non avesse scosso dalle fondamenta il vecchio mondo, non ci avesse aperto il nuovo mondo, il regno di Dio, che è una maniera di essere uomini, è la maniera di amare i fratelli, la maniera di dare la vita, questo è il santo di Dio. In qualche maniera la religione è scavalcata. E invece l'altra reazione possibile, che è quella poi che praticavano questi cristiani esitanti, scrupolosi, per i quali prevaleva l'idea del sacro e quindi l'obbedienza alle regole, alle leggi di Dio, non si devono discutere, non si devono mediare. Le leggi proibiscono e quindi la legge santa di Dio proibisce di adorare altri dei, non si scherza con i comandamenti. Mangiare gli idolotiti è correre il rischio di compromettere la fedeltà al Dio unico, così come non osservare il calendario religioso, il sabato e le altre feste. Se si incomincia, guardate che è serio anche questo discorso, se si incomincia a relativizzare queste regole, si finisce col giustificare tutto, si perde in qualche maniera un esercizio dell'identità. È quello che diciamo noi, insomma, se uno non va a messa la domenica fa peccato. Io, appunto, nessuno più dice che è peccato grave, no? Però è vero che se tu smetti di andare a messa, smetti anche di capire cosa vuol dire essere cristiano. Certo che il cristianesimo non è andare a messa, ma è amare il prossimo, essere uomini. Però amare il prossimo, essere uomini, a un certo punto, se non rivai continuamente a una rielaborazione sulla scrittura, sull'Eucaristia del tuo comportamento, in realtà finisci di conformarti. La fedeltà ai principi, ai valori, alle regole, non ammette la faciloneria o l'arbitrio di certi cristiani. Ecco, non so, io ho provato a dirvi qualcosa per rendervi ascoltabile e comprensibile un po' di più questo testo che adesso seguiamo, che sono i primi 13 versetti del capitolo 14.
Accogliete tra voi chi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni. Uno crede di poter mangiare di tutto, l'altro invece, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi chi non mangia. Chi non mangia non giudichi male chi mangia, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone, ma starà in piedi perché il Signore ha il potere di farcelo stare. C'è chi distingue giorno da giorno, chi invece li giudica tutti uguali. Ciascuno però cerchi di approfondire le sue convinzioni personali. Chi si preoccupa del giorno se ne preoccupa per il Signore. Chi mangia, mangia per il Signore dal momento che rende grazie a Dio. Anche chi non mangia se ne astiene per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio, poiché sta scritto: come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. Cessiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Pensate invece a non essere causa di inciampo o di scandalo al fratello.
Come si vede, la preoccupazione di Paolo in questo contesto, più che di essere quella su cui noi stiamo insistendo, cioè di quale linea prendere, in questa occasione, come vedete, la preoccupazione di Paolo è quella della pace e della comunità. In altri contesti abbiamo visto che Paolo su sto tema qui va giù a fondo, ha provocato il primo concilio, ha criticato Pietro, ha litigato con tutti i cristiani giudei di tutta l'Asia Minore su sta questione qui. Quindi non è che ha sempre detto semplicemente cerchiamo di andare d'accordo, ha poi detto appunto quali sono le poste in gioco di queste scelte, di questo problema. Però qui, come avete sentito, insiste molto sulla carità, sulla pazienza, sulla concordia. Perché questo atteggiamento di carità, sentito, va sopra ogni altra preoccupazione. Cioè, è chiaro che noi dobbiamo scegliere una linea, che la fede è un discernimento, è una valutazione della storia in cui stai vivendo, però deve sempre partire dal fatto che tu devi testimoniare che sei del Signore, siamo del Signore. Cioè, questo atteggiamento di misericordia, di pazienza verso chi la pensa diversamente è legata all'immagine di questo Dio. Chi è Dio? Chi è Dio, dice Paolo? Beh, Dio è anzitutto amore. E il Vangelo è anzitutto messaggio di amore. Se anche tu mi illumini su una scelta da fare, però in manchi di carità, non parli più di Dio. È una cosa, guardate che è bella sta roba qui. Cioè, noi siamo diversi, ma anche qui evidentemente siamo molto diversi. E stiamo valutando anche diversamente la maniera di essere cristiani nella società. Però sta roba qui deve essere giocata seriamente. Ognuno elabori bene le sue posizioni, diceva Paolo. Perché questa è questione di serietà, di fede, di fiducia, di amore. L'amore è così, no? E però si ricordi che siamo di Cristo, no? E si ricordi chi è il Dio di Gesù. La fede è un discernimento, è un giudizio sul comportamento cristiano da tenere nella società e questo ci rende liberi dalle regole sacrali, ma questa intelligenza, questa libertà non ci autorizza a disprezzare gli altri, perché al di sopra del sapere c'è la carità, c'è l'amore. E in questo senso Paolo si rivolge soprattutto ai, virgolette, forti. Più si sentono, più pensano di aver ragione e di avere la forza di un discernimento illuminato e più devono aiutare gli altri, più devono rispettare e amare tutti, soprattutto quelli che sono diversi da loro e sembrano a loro più deboli. E quindi l'edificazione della comunità chiede soprattutto ai forti di cercare di camminare insieme coi più deboli. Portate, dice altrove Paolo, il peso gli uni gli altri. Anzi, mettete gli altri, la preoccupazione per gli altri davanti a voi stessi, perché questo è ciò che Cristo ha fatto. Sentite questo passo, i primi 6 versetti del capitolo 15, che parlano proprio di questo dovere dei forti di essere come Gesù, il quale si è messo a servire, no?
Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me. Ora, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture, teniamo viva la nostra speranza. e il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, ad esempio, di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
Ma questo mi pare, se noi fossimo capaci di garantire questo, di volerci veramente bene, di rispettarci, di mettere in gioco effettivamente anche le nostre differenze, beh, allora potremmo effettivamente affrontare i problemi di un discernimento comunitario. Capito cosa ho detto? Cioè, non perché ci amiamo, allora non approfondiamo, come dice Paolo, le nostre convinzioni personali. No, ma siccome so che mi ami e mi rispetti, io potrò dirti veramente quello che penso. E tu potrai dire veramente quello che pensi. E sulla questione dell'evangelizzazione, di come testimoniare il Vangelo dentro queste città moderne, noi potremo aprire effettivamente nelle comunità un dibattito, un confronto, un'elaborazione comune, un tentativo di elaborazione comune, perché ci amiamo, assicurata la carità e assicurata anche la libertà. Invece quando una chiesa non lascia parlare, quando una chiesa prende solo posizioni ufficiali, quando una chiesa appunto chiede soltanto l'allineamento, non c'è amore sufficiente nella comunità, non c'è carità, capito? C'è paura, c'è subito la previsione di come va a finire per l'istituzione dentro la società. E allora questi cristiani che parlavano così, in realtà noi sappiamo, sia prima della lettera ai Romani, tutta la storia di Paolo, sapete che Paolo poi è stato imprigionato a Gerusalemme per queste questioni, e sapete che Paolo dalla società civile è stato poi martirizzato, sia prima sia dopo, con tutte le persecuzioni, con tutti i problemi di dare un volto al cristianesimo, questi qui che continuano a dire vogliamoci bene, hanno dovuto affrontare poi questi discorsi di fondo, come camminare nella storia, come incarnare il Vangelo, sia nel rapporto che poi si è risolto drammaticamente tra le tradizioni giudaiche e gli stili cristiani, tra giudaismo e cristianesimo, che si sono poi divisi, sia riguardo alla società, all'assimilazione dei valori della società e il rifiuto di certi disvalori. O, se volete, la preoccupazione di stabilire un'identità dentro la società che non sia però chiusura. Vogliamo essere un gruppo settario o vogliamo essere un lievito nella società che riesce a illuminare alla luce del Vangelo tutte le questioni dell'uomo, le attese dell'uomo? Questi sono i problemi che i cristiani hanno affrontato. E, se permettete, sono anche i nostri problemi di oggi, tale e quale. Certo, questi problemi riguardanti il cibo e le feste ci sembrano non attuali, ci sembrano, perché in realtà noi sappiamo, per fare solo due esempini, che la questione del cibo o la questione economica, cioè quando la si prende astrattamente la questione economica, quando la si prende concretamente la questione del mangiare. Noi sappiamo che la questione del cibo è proprio il cuneo che sta al centro delle questioni mondiali e della questione della creazione e dell'amore al prossimo. Il problema del modello di civiltà, o se volete per alcuni versi anche il senso della crisi che stiamo vivendo, rimette in discussione i nostri modi di mangiare, come no? E mette in questione contemporaneamente tutte le questioni della giustizia, perché una parte del mondo si gonfia e scoppia, una parte del mondo crepa di fame e le violenze e le guerre sappiamo bene che sono tenute, il petrolio mica lo mangiamo ma è quello che ci dà da mangiare, poi no? Le guerre da cosa vengono? Le violenze da cosa vengono? I colonialismi da che cosa vengono? E anche la questione delle feste non è così ingenua. il senso della domenica radicalmente trasformato nella nostra città, è diventato il weekend, ha perso tutta la sua capacità di organizzare il tempo degli uomini, la domenica cristiana ormai è emarginata, sono alcuni cristiani che gli danno quel senso lì alla domenica, per gli altri è il tempo libero. Ma questo cambia tutto anche il rapporto con l'articolazione del tempo casalingo, del tempo di lavoro, degli spazi, delle vacanze, del senso della vita, perché la questione del tempo è il senso della vita poi. Quindi piano a dire questi problemi qui del cibo e quelle questioni qui delle feste sono questioni di una volta. Noi siamo così superficiali da non vederle neanche più queste questioni. E comunque, al di là poi di queste questioni precise, è il problema di fondo, è la problematica di fondo che è attualissima. E cioè che cosa? Cosa fare quando dei cristiani si dividono riguardo al modo di stare nella società? Quale deve essere la maniera cristiana di stare in questo mondo e di tradurre la Chiesa, perché la Chiesa è questo, no? È la presa di posizione visibile dei cristiani nel tempo, nella società. Che figura di Chiesa? Che immagine di Chiesa? Beh, questo viene stabilito in rapporto alla maniera in cui penso il rapporto con la società, cioè è la stessa cosa, no? E anche oggi, credo che sia evidente questo, no? Almeno se i cristiani ci pensano un momentino a queste cose, ma anche oggi rispetto a queste nostre società moderne ci sono nelle comunità cristiane le due posizioni, semplifichiamo, e questa questione è proprio partita nella seconda metà dell'Ottocento, quando è caduto l'ancien régime, cioè la situazione antica dominata dalla cultura contadina con al centro sacrale il cattolicesimo, l'industrializzazione, la città, la divisione degli spazi, sappiamo, l'individuo. Quando è nata la società moderna e la Chiesa si è spaventata, si è contrapposta. E già alla fine dell'Ottocento c'erano i cristiani liberali, nel senso appunto aperti, cioè i cristiani che dicevano che con la società moderna bisogna farci i conti, bisogna entrare nel processo di industrializzazione, nelle questioni civili e sociali, nella politica, non si può star fuori appunto, tra i cristiani liberali e i cristiani intransigenti, che cioè dicono noi con questa società moderna non ci facciamo niente, stiamo a parte, creiamo un nostro mondo, quindi le cose cattoliche, la scuola cattolica, la fabbrica cattolica, il vestito cattolico, il distintivo cattolico. Questa roba qui, che dura quasi da due secoli a sto punto, continua a noi sembra che non laceri perché semplicemente la maggioranza dei cattolici non ne frega niente, ma ci divide in pratica nei comportamenti, negli atteggiamenti. Questo atteggiamento più liberale, più aperto al dialogo della cultura moderna, per trovarci dentro lì nuovi stili di essere cristiani, per essere lì un fermento di Vangelo, e invece un atteggiamento preoccupato di una identificazione religiosa, separata, sacrale. Cosa, finisco, che si riflette anche nella messa della domenica, cioè nel rapporto col banchetto cristiano. Cioè si riflette nel modo di concepire e di vivere l'Eucaristia, cioè l'Eucaristia del giorno del Signore. Vedete che sono insieme le due cose, domenica, il senso della domenica e il senso dell'Eucaristia. Anche qui ci sono due sensibilità nette, no? Da una parte c'è una pratica dell'Eucaristia caratterizzata soprattutto dalla devozione, dalla sacralità, e quindi è tutta una tendenza che si fa viva. Avete seguito anche in questi mesi la questione degli lefebvriani, di un certo cattolicesimo, no? Che liturgia ha un penso il senso del sacro, che bisogna tornare a girarsi di là, che bisogna mettere sui paramenti quelli belli, che bisogna... Cos'è questo? È una difesa in qualche maniera della sacralità dell'Eucaristia, no? E guardate caso, questo atteggiamento spirituale nei confronti dell'Eucaristia corrisponde a una polemica col mondo moderno, a un rifiuto del mondo moderno. E quindi l'Eucaristia per qualcuno dovrebbe tornare a essere semplicemente il momento dell'anima, del soprannaturale, del sacro, capito? E invece esiste una pratica che nelle comunità appunto è entrata in profondità dell'Eucaristia, che lega l'Eucaristia alle grandi questioni dell'uomo, a una scelta di vita, a uno stile di stare nel mondo, e quindi le questioni familiari, le questioni ambientali, le questioni della giustizia sono parte fondamentale dell'Eucaristia. E qui appunto si aprirebbero tanti discorsi anche sulla nostra parrocchia. Io l'ho sempre detto, sono estremamente grato, anche se capisco d'aver fatto pesare, di far pesare molto una mia sensibilità, una mia maniera di sentire le cose. Però io sono molto grato a una parrocchia come la nostra. Perché mi pare che certo non mancano secondo me sofferenze, lacerazioni segrete, separazioni, ma credo che sia inevitabile una situazione di così pluralistica, così di tante differenze. Ma mi pare che si sia tentato in questi anni di rispettare anche il cammino, diciamo, di una cultura più devozionale, più tradizionale, magari la si poteva, la si può curare di più, quello è innegabile, però mi pare che tutto sommato sia stata rispettata e si sia fatto però un grosso lavoro di formazione, di educazione anche teologica, per aprire queste strade. Cioè io innegabilmente... Non potete chiedermi di avere tutte e due le sensibilità e di sentire tutto alla stessa maniera, è chiaro, ma sono così squadernato da essere ingenuo, no? Io dico poi quello che penso. E quindi io chiaramente poi spingo in una direzione, che mi pare questa, cioè questa di un dialogo del cristianesimo con la società per ritrovare le radici umanistiche del cristianesimo, per ritrovare un'idea di uomo nel cristianesimo, per riproporre il Vangelo come notizia buona anche all'uomo d'oggi, ma questo come vedete comporta tutta una trasformazione del celebrare, del parlare, del riflettere, del costruire, del rapporto con la società, eccetera, eccetera. Quindi a me pare che dobbiamo continuare su questa strada con molta pazienza, per primo la chiedo io evidentemente, la compassione, insomma, dopo ogni prete lo sappiamo, ha le sue caratteristiche e la comunità è brava se riesce a integrarlo, insomma, non è che dobbiamo prendere al prete il modello, è quello lì, no, mi pare. D'altra parte, proprio perché ci vogliamo bene, io mi permetto di giocarmi, cioè non è che vengo qui a farvi il predichino, poi ho altri pensieri modernisti, capito? Il mio sforzo di essere uomo di questa società, di essere uomo di fede, lo butto lì e io spero che anche voi vi sentiate liberi di fare così, no? E quindi mi pare che la conclusione sia quella di continuare a volerci bene, perché poi la riduzione al Vangelo della Chiesa è questa, è la carità, è l'amore, no? E che questo volerci bene, il cercare pazientemente di sopportarci gli uni gli altri, ci aiuti però a essere liberi. E quindi affrontare, io non pretendo che poi tutti, io lo so che molti di voi dicono ma quello lì continua a cercare, vuole che anche noi facciamo catechesi, studiamo, ma che cavolo, che poi la vita cristiana deve essere una cosa semplice, è vero, però per capire cosa vuol dire la cosa semplice, che è la vita stessa in qualche maniera davanti a Dio, per capire sta roba qui e desacralizzarla e liberarla dai conformismi sociali, bisogna lavorare molto per preservare la verità dell'umano presso Dio, bisogna lavorare molto sulla religione e sulla cultura. Quindi lasciatemi lavorare, dopo vabbè, io non credo di campare ancora, non durerà tanto, portate ancora pazienza un po', perché il più è passato, no? Ormai sono 30 anni, mi resteranno 7, 8 anni, 10 anni, quindi siete stati bravi, portate ancora pazienza, ma io vi prometto, se non divento proprio così impaurito, depresso, sconfitto al punto tale che non abbia più il coraggio, io continuerò a spingere e a dare, perché mi sembra che il Vangelo rischi semplicemente di sparire dalle coscienze anche nostre di cattolici, se noi non lo rifacciamo rigiocare nella storia di fronte agli uomini. Rischiamo di custodire una chiesa, una religione, e il Signore poveretto deve abbandonare la chiesa e pensare lui a andare dagli uomini. Io preferirei che in qualche maniera seguissimo il Signore anche in questa impresa. Fratelli carissimi, chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito perché ci aiuti a capire che la nostra conversione sarà autentica se ci prenderemo a cuore le necessità morali e materiali dei nostri fratelli. Diciamo insieme: illumina i tuoi figli, Signore.
La secolarizzazione ha dissolto il regime di cristianità e ha fatto sì che la Chiesa non goda più di privilegi e di attenzioni. Signore, aiuta la tua Chiesa a cogliere in questa nuova situazione una grande opportunità per rinnovarsi e per essere vicina ad ogni uomo che sta cercando il significato della sua vita. Preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore.
Dio è sempre alla ricerca dell'uomo, lo cerca in tutte le sue fughe, perché lo ama con la forza e la tenerezza di un padre spinto da un amore infinito. Il problema dell'uomo, ieri come oggi, è il suo nascondersi, il suo fuggire, il cercare un alibi. Signore, non stancarti mai di inseguirci, per questo ti preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore.
Tutti i cristiani, aderendo intimamente a Cristo nella fede, partecipano della sua vita, che è vita di amore e di pace. Signore, fa che i rapporti all'interno della nostra comunità siano improntati ad atteggiamenti di carità fraterna e di aiuto e vicinanza ai più deboli. Preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore.
Signore, ti chiediamo perdono per tutte le volte che siamo stati motivo di scandalo per la palese contraddizione tra la fede che vogliamo vivere e la nostra vita quotidiana. Aiutaci a trasformare l'incontro con te in questa Eucaristia in un inizio di profondo rinnovamento che porti la nostra vita a essere dono per i fratelli. Preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore. O Padre, che hai cura dei tuoi figli, rivolgi il tuo sguardo misericordioso su quanti attendono il tuo soccorso e il tuo perdono, perché restituiti alla speranza, innalziamo a te il canto della riconoscenza e della lode, per Cristo nostro Signore.